Radio Nuova Trieste presenta
Speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di una tavola rotonda che si è tenuta giovedì 6 febbraio 2025, promossa dalla Commissione Diocesana per la Famiglia e la Vita della Diocesi di Trieste, con il contributo del Comune di Trieste, presso la Sala Bobby Bazlen di Palazzo Gopcevic di Via Rossini 4 a Trieste, sul tema Affido familiare, un seme di speranza per tutti. Esperienze, buone pratiche e azioni di sostegno all'affido familiare. Presentati da Valeria e Federico Berti della Commissione Diocesana per la Famiglia e la Vita, ospiti Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, Dottor Massimo Tognolli, Assessore alle politiche sociali del Comune di Trieste, Avvocato Monica Franzo dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, ANFA, Dottor Stefano Chicco e Dottoressa Annalisa Castellano del Centro per le Famiglie del Comune di Trieste, Dottor Giulio Antonini e Dottoressa Kinu Wolf della Direzione Sociosanitaria Asugi e la famiglia affidataria Emanuela e Lucio Gasparo. Parte conclusiva dell'incontro.
Grazie Dario.
Buonasera. Chiedo scusa, sono un po' giù di voce, ma le temperature hanno fatto il loro. La mia storia è molto... Io sono un padre affidatario, è molto più breve di quelle che ho sentito, e come tempo è anche più breve di quella di Anis, chiedo scusa, che è stato adottato, cioè è diventato figlio all'età di 3 anni, 4 anni, hai detto, no? Sì. Io partirei subito da una cosa che prima mi hanno lanciato delle persone che ho conosciuto qua, e mi hanno detto è importante il passaparola, quindi parto da metà di quello che volevo raccontarvi, poi inizierò dall'inizio, gioco di parole. Cioè, il fatto di diventare o di tentare di diventare padre affidatario è nato da un passaparola. Quindi il passaparola è importante, secondo me, e lo ribadisco qua e invito alla gente che è presente a fare passaparola di questo messaggio qua. E, il passaparola mio è stato al bar, alla mattina bevendo il caffè, raccontavo di questo che è diventato, di questo ragazzo che è diventato mio figlio affidatario, che c'erano dei problemi che poi ve li racconto perché parto dall'inizio dopo dalla storia, e un amico mi dice guarda che un mio collega di lavoro è diventato padre affidatario di una ragazza credo del Senegal credo, e poi addirittura il clima, il rapporto in casa era talmente bello che ha fatto anche ha fatto l'adozione. Scusate, ma io sono la terminologia mi sfugge perché sono molto fresco di questo settore qua. Parto dall'inizio. Cioè io ho conosciuto Lamin, che è un ragazzo della Sierra Leone. E l'ho conosciuto tramite un suo amico che mi aiutava a fare dei lavori in giardino. Io mi ero trasferito relativamente da poco a Sistiana, e forse qualcuno tra l'altro avrà letto l'articolo sul Piccolo che avevano fatto una mezza pagina di questa storia. E l'avevo conosciuto tramite appunto questo ragazzo che veniva a aiutarmi a fare dei lavori in giardino, e lui mi ha detto ma anch'io vorrei venire, cioè se ti va, dice, posso venire anch'io le prossime volte ad aiutarti. E quindi è venuto, mi ha colpito subito Doveva essere anche lui questa sera qua, purtroppo ha preso l'influenza e ha 38 di febbre, quindi non c'è. Mi va bene perché così posso parlare bene di lui, che magari se era qui presente non avrei detto che è un bravo ragazzo, quindi mi sarei trattenuto dal dire che è un bravo ragazzo. In realtà è un bravo ragazzo. Mi aveva colpito alcune cose, che era molto sveglio, cioè era sul... adesso mi spiego meglio, era sul pezzo. Faccio un esempio: se io prendevo una vite, lui, perché era sul pezzo e seguiva il lavoro, prendeva il cacciavite, mi passava il cacciavite. E ho detto: ma che sveglio sto ragazzo, cioè proprio c'è, è sul pezzo. Comunque vabbè, poi ci siamo conosciuti quindi nel 2023 e mi ha dato una mano d'estate, poi magari veniva delle volte anche, non so, la domenica via della comunità, visto che appunto abito a Sistiana, casa grande con giardino eccetera, veniva là magari a passare la domenica a mangiare là, si era diventati amici e, quindi ha continuato a frequentare la famiglia, ha conosciuto una mia amica, poi andava anche da lei, insomma si era creato un certo clima, una certa famiglia. Io mi chiamava comunque papà, anche se non era ancora partito l'iter per il padre affidatario. E a settembre io purtroppo ho avuto un problema, sono stato operato al cuore, mi hanno messo, insomma, fatto un lavorone praticamente. E lì mi ha colpito la sua sensibilità, cioè lui praticamente veniva ogni giorno, prima in ospedale a Monfalcone, poi a Catinara, ogni giorno lì veniva a trovarmi, minimo due messaggi al giorno, però la visita giornaliera c'era. Ho detto: ma che affettuoso che è questo ragazzo qua. Vabbè, io ritorno a casa con i miei problemi di salute eccetera, e poi succede che lui era in una comunità che è stata chiusa, e succede che lo prendono e lo, lasciatemi il termine, lo sbattono a Milano, perché secondo me prendere un ragazzo che ha iniziato un percorso a Trieste con delle difficoltà, perché lui non parlava una parola di italiano, e quindi ha iniziato un percorso, faceva due scuole, una la mattina, la scuola per idraulico, e una al pomeriggio per ottenere il diploma, perché il suo progetto era ed è ancora oggi quello di diventare medico, quindi lui voleva tenere il diploma di scuola superiore per poter fare l'università, ma mi diceva faccio anche la scuola per idraulico la mattina, perché come mi manterrò dopo, quindi magari faccio un lavoro e nel frattempo studio. Questo era il suo programma. Quindi l'hanno preso, l'hanno sbattuto a Milano senza fare nulla, e mi chiedeva come può aiutarmi, come può aiutarmi, come può aiutarmi. E al bar, vengo a quello che ho detto all'inizio, dicendo, parlando con degli amici, bevendo il caffè alla mattina, che c'è questo ragazzo qua che mi aiutava eccetera, che mi sta chiedendo una mano, come fare, come non fare. E questo un carabiniere, l'ex, un caro amico, insomma, carabiniere, dice: guarda che un altro mio collega ha adottato una ragazza e ha fatto l'iter. E da lì sono partito. Per fortuna ho trovato delle persone molto sensibili che mi hanno aiutato in questo iter, quindi l'associazione tutori e affidatari, l'UNICEF, il comune, c'è stata una grande sensibilità e siamo riusciti ad ottenere l'affido. Credo di non dire bugie, ma in tempi supersonici, forse addirittura il più veloce in Italia, mi ha detto qualcuno, cioè nel senso che in un mese e qualche settimana siamo riusciti ad avere l'affido. Lui effettivamente è tornato a Sistiana, non più a Trieste, però ha continuato a fare le scuole di Trieste, sia la scuola professionale che il Carli alla sera, si è diplomato con il 7,5, che per un ragazzo arrivato un anno prima in Italia secondo me è una media molto buona, tra l'altro un ragazzo che non sapeva una parola di italiano, parlava solamente inglese. Si è diplomato con il 7,5, c'era il rischio che lo bocciassero, infatti nonostante che non ero ancora padre affidatario, però mi avevano chiamato i dirigenti delle scuole, mi hanno detto: guardi che noi qua, io non sapevo che c'è questa regola, che per eccesso di assenze uno può essere bocciato, io non lo sapevo, ho detto: guardi che non è che lui sta andando al mare, voglio dire, è stato trasferito a Milano. Vabbè. E è tornato su, si è diplomato, nel frattempo mentre lui era a Milano io avevo fatto la richiesta di poter partecipare alle selezioni per ottenere la borsa di studio per il Collegio del Mondo Unito, l'ho fatta scadeva a mezzanotte, l'ho fatta alle 11.50, quindi per... e siamo andati a Roma, ho fatto le selezioni per il Collegio del Mondo Unito, non ha vinto. Però dopo una settimana, siccome la relazione sulla sua presentazione, sulla sua selezione era talmente buona, mi ha scritto il rettore e mi dice: caro Dario, avrei piacere di bere un caffè con lei e suo figlio. Siamo andati a bere il caffè, lui se l'è preso, se l'è portato in giro per il Collegio del Mondo Unito, è tornato indietro e mi fa: bene, sa? Ho detto: in che senso, rettore? Bene, lo prendiamo. Quindi lui era arrivato secondo alle selezioni di Roma e comunque l'hanno preso, perché c'erano dei benefattori, credo che il collegio funzioni anche in questo modo, c'erano dei benefattori che hanno sostenuto la sua... Nel frattempo gli ho trovato un lavoro, quest'estate ha fatto, ed è lì che era uscito l'articolo sul Piccolo, ha fatto lo steward in spiaggia a Castelreggio, quindi si è fatto tutta l'estate in spiaggia a lavorare e a fine stagione è andato al Collegio del Mondo Unito. Questa è la storia molto breve, perché infatti ho detto la mia storia è molto più breve di quella dei signori, che è anche meno lunga di quella sua. Tutto qua.
Monica Franzo dell'ANFA.
Buonasera a tutti. Ascoltando i vari interventi mi sono emozionata, quindi adesso cercherò di essere un pochino più distesa. E, allora, io sono famiglia affidataria, rappresento le famiglie single e con un'esperienza passata di 5 anni e con un ragazzo che ho accolto a partire dai 10, l'ho portato fino ai 15, con una serie di problematiche e con insomma delle difficoltà, e adesso invece ho una nuova esperienza iniziata da poco con un adolescente, e che se devo dare delle indicazioni su cosa possono avere in comune, assolutamente nulla. Quindi intanto per dire che non c'è uno schema, non c'è un vademecum dove uno dice: boh, le caratteristiche sono queste, guarda, fai questo, perché ogni situazione è a sé. Ogni storia porta con sé situazioni varie e quindi, insomma, quello che forse noi famiglie affidatarie dovremmo così avere come bagaglio di base, la voglia di ascoltare, la voglia di capire, la voglia di accogliere, e la voglia di accompagnare questi ragazzi che chiedono quello che possono avere. Ed è questo che, rilanciandomi al tema della serata di oggi, questa speranza di poter costruirsi un futuro, una realtà dove poter essere loro stessi, dove poter sviluppare quello che così sognano, desiderano, e sperimentare anche una situazione familiare che magari per le fragilità della loro origine magari non sono riusciti appieno a capire, a comprendere. E comunque io rappresento anche, così intanto per introdurre, no? Rappresento anche quella che è l'Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie, per farvi capire vi racconto proprio come io sono arrivata in contatto con questa associazione, di cui adesso insomma faccio parte, ho anche un ruolo nel direttivo, quindi mi sono appassionata talmente tanto che poi ho voluto agire per questi ragazzi anche in un modo diverso, ecco. Ho iniziato il mio percorso di affido anche, devo dire, con un po' così di idee un po' sognanti, però sempre con il desiderio, ecco, di poter contribuire in qualche modo a situazioni di difficoltà. E però mi mancava qualcosa, perché comunque col comune si fanno gli incontri, ci sono, insomma, c'è tutta una serie di strumenti che vengono messi a disposizione da parte delle istituzioni, però mi mancava un po', come dire, il confronto diretto con chi ha fatto la stessa esperienza, con chi può dirti: guarda, tranquilla, è successo anche a me, quindi vai, non fermarti su questa difficoltà, ecco. E grazie a un'amica, una collega, sono venuta a conoscenza di questa associazione, associazione che appunto è composta da famiglie che hanno fatto questa esperienza, che stanno facendo, o che in qualche modo vogliono così essere di contributo a questo, diciamo, a queste situazioni. E quindi ho scoperto che ci sono tante famiglie con problemi che possono essere simili, con i quali potersi confrontare. Poi ci sono anche delle serate di approfondimento su determinate tematiche, quindi secondo me l'associazionismo può essere uno dei tasselli in questa rete, che è veramente ampia, e devo dire che nella mia esperienza veramente ho visto quanto ogni tassello si dia da fare, quanto si cerchi sempre di contribuire e di sostenere per poter arrivare, ecco, a dare questa speranza concreta, reale, perché veramente c'è la famiglia che accoglie nella pratica, nella realtà, nella vita quotidiana, dà il suo contributo. Questi ragazzi che poi, insomma, sceglieranno loro anche nel loro, come dire, nella loro indole, cosa preferiscono, cosa abbracciare, ma almeno abbiamo seminato quello che potevamo, quello che sapevamo, quello che conoscevamo, perché poi loro lo possano mettere a frutto. Ecco, vi ringrazio.
Stefano Chicco, del Centro per le Famiglie del Comune. Se viene.
Voglio parlare, sì.
No, non voglio neanche annoiarvi, siete magari stanchi, per cui... Grazie. Dunque, innanzitutto, io sono Stefano Chicco, sono il direttore del Servizio Sociale del Comune di Trieste. Voglio innanzitutto ricordare Paola Tagliapietra e Elena De Cecco, che sono state le anime del gruppo Affidi per tanti anni, che credo che molti di voi hanno conosciuto, che a seguito del rinnovamento e nuovo slancio che ho voluto dare al centro per l'affidamento, inserito all'interno del centro per le famiglie, hanno scelto di provare nuove esperienze. Paola si sta dedicando ai minori stranieri non accompagnati, Elena De Cecco è inserita nell'equipe dei minori della Vuoto 2, un contributo educativo pedagogico a questa equipe, e anche ringrazio lo psicologo Bruni, che ha accompagnato tanto queste due nostre colleghe. Adesso abbiamo nuove professioniste valide che sono qua nella prima fila, sulle quali nutro molte speranze per potenziare queste esperienze, così come le abbiamo sentite. Sicuramente avrei potuto fare un intervento sui numeri o sui servizi, io faccio un intervento di taglio deontologico fiabesco. vi racconterò delle storie che io credo siano utili anche dal punto di vista mnemonico per voi, per capire perché facciamo questo e che cos'è per me importante. Storie dove c'è fiducia, coraggio, resilienza, che sono parole, soprattutto fiducia, fede e coraggio, che sono state nominate anche prima dai redattori. Diciamo che l'esperienza sempre di aiuto tra famiglie orizzontale ed è diffusa nella storia dell'umanità, anche le baglie, no, hanno avuto un intervento importante rispetto a questo. La prima storia di cui voglio parlarvi è Mosè, salvato dalle acque. Il racconto nella Bibbia ci dice che questa madre affida questo figlio al fiume, all'acqua, con la speranza che ci siano delle mani che lo trovino. E infatti la figlia del faraone lo trova, lo salva, lo prende con sé, no? Si sente di avere un figlio in affido. Poi il Midrash, il racconto ebraico, racconta che la madre, sotto mentite spoglie, diventa la baglia di suo figlio alla corte dell'imperatore. Non potendo tenerlo nascosto più oltre, dice Esodo, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Quanta fiducia, coraggio e resilienza c'è nella storia di quest'uomo, che poi, vabbè, dopo vi dico che cosa combina. Poi un'altra storia, volevo così giusto dei flash, volevo parlarvi tra i vari miti fondativi delle città. Tanto a volte c'è violenza, non so, ad esempio nel mito fondativo di Tebe in Beozia, Cadmo, che vuol dire Oriente, che è il fratello di Europa, quella che è stata posseduta da Zeus, da cui è nato il Minotauro. Cadmo uccide un drago, pianta i denti, escono dei cavalieri che lui fa combattere fra di loro, poi sceglie questi che rimangono vivi. Cioè, abbiamo un mito fondativo anche noi su Roma, dove effettivamente abbiamo questi due gemelli. Anche loro lasciati alla corrente del fiume e recuperati da una lupa. E anche qui il re Amulio in seguito affidò bambini a due schiavi con l'ordine di metterli in una cesta, portarli nella parte più alta del fiume e affidarli alla corrente. Ed è diffusa questa narrazione di bambini anche nel vicino Oriente, bambini destinati al fiume, no? Destinati alla fortuna, con la speranza allo stesso tempo di avere che qualcuno lo trovi, no? Come la sorella che guarda dove va Mosè, come questi schiavi che poi si mettono d'accordo, fanno in modo che i due non affoghino e lasciano che il cesto sia vicino alla riva, così infatti poi arriva la lupa. Ecco. Poi la terza storia che volevo raccontarvi, che è più curiosa e forse meno conosciuta, è di un ragazzo selvaggio. Nel 1867 in India dei cacciatori vedono un bambino di circa 6 anni seguito da un branco di lupi, lo inseguono per salvarlo, finisce in una caverna, stanano i lupi con le fiaccole e alla fine lo recuperano, capiscono che non era una preda ma faceva parte del branco. Poi passa tutta la vita nel fanotrofio e morirà a 35 anni di tubercolosi, perché fumava come un turco e non ha mai imparato a parlare, no? E a scrivere, fare quello che fanno gli esseri umani. Allora, fiducia, coraggio e resilienza. Nella prima narrazione che vi ho fatto di Mosè, pensate che coraggio ha avuto Yocheved, che è la mamma di Mosè, che abbandona il figlio con la speranza di una redenzione, di una salvezza. E che resilienza ha avuto Mosè? Mosè che poi è stato assassino, ma è stato anche leader, salvatore di un popolo, colui che ha parlato con Dio. E così anche nella seconda storia, no? Il coraggio della lupa che si prende cura di, questo, di questi esseri diversi da lei, e la resilienza di questi gemelli che si lasciano allattare dalla lupa. E nella terza storia, che fiducia anche i lupi hanno dimostrato nei confronti del bambino, diverso da loro, per accoglierlo nel loro branco. E che coraggio del bambino a vivere nella foresta, e che resilienza del bambino a vivere come un lupo, perché il bambino ha imparato a vivere come un lupo, era un lupo a un certo punto. Perché è vero che la famiglia nella quale viviamo ci trasmette, no? Tanto, non soltanto sentimenti, ma cultura, ma anche modi di essere. E così è vero che Dina Sanikar, che vuol dire giorno di sabato, perché l'hanno trovata il sabato, ovviamente non sapevano il nome, non ha imparato a parlare nonostante tutti gli sforzi che hanno fatto, ma altri bambini selvaggi hanno imparato a parlare. Dipende molto da quando sono stati presi dalla foresta, quando sono stati abbandonati. Perché ci hanno riempito la testa, gli scienziati, gli psicologi e Azugi, dei primi 1000 giorni, di come sia importante, no, intervenire presto e subito, tempestivamente. E ce lo dice anche il buon senso, sappiamo che il cervello è fortemente plastico. Pensate che bravo Dina Sanikar, ha imparato qualcosa che veramente noi non saremmo capaci di fare. Ecco, io penso che sia questo il tema. Scelte ponderate ma tempestive, perché il tempo dei bambini non è il nostro tempo, è un loro anno, sono come 10 anni per noi, come per i lupi, come per i cani. E io penso che questo sto cercando di portare avanti con questo nuovo slancio che sto dando al Centro per l'Affido, perché vedo questo coraggio, vedo questa fiducia, vedo questa resilienza. E penso che sia da coltivare, da nutrire. Grazie.
Sì, Annalisa Castellano del Comune.
Buonasera a tutti. Credo che a me tocca dare i numeri, però, perché nessuno li ha dati, quindi ho 2 numeri.
Ma no, io
No, ho pensato di darvi questi numeri qui. Allora, l'altro anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la prima volta ha fatto un'indagine nazionale di quanti sono i minori fuori dalla famiglia. E risultato, abbiamo partecipato anche noi come Comune di Trieste, in Italia ci sono 31.000 minori fuori dalla famiglia, 18.000 in comunità, i restanti 13.000 sono in affido familiare, metà di questi sono in affido familiare parentale, l'altra metà in affido familiare eteroparentale. E sono numeri sicuramente importanti, però se li paragoniamo a 40 anni fa, sono passati 40 anni, però sono state fatte tante, è stato fatto tanto. Nel 1983 esce la prima legge, la 184, proprio sull'affido familiare, che riconosce il diritto del minore a vivere in una famiglia. All'epoca c'erano 230.000 minori fuori dalla famiglia. Quindi partiamo da questo, che ci dà un po' di fiducia. E l'idea nostra in quest'anno qui, che appunto il nostro direttore ha voluto dare una spinta all'affido familiare, ci siamo interrogati molto su come promuovere, come sensibilizzare, cosa serve alla nostra città, cosa serve ai nostri ragazzi. E abbiamo visto che anche dal punto di vista della statistica, su 5 affidi, no? 4 sono disposti dal tribunale, quindi sono affidi giudiziali. E questo ci fa dire che però siamo arrivati tardi, perché l'affido dovrebbe essere qualcosa che aggiunge, una risorsa in più che viene data alla famiglia prima che succedano queste cose, perché se interviene il tribunale vuol dire che c'è stata una situazione di maltrattamento, di abuso, di incuria, e quindi quel bambino ha già vissuto una situazione della quale dovrà fare i conti e riparare. E abbiamo un po' anche pensato, anche qui oggi vedo tantissime famiglie, tantissime facce conosciute, amici, ex affidatari, affidatari attuali, e crediamo che l'idea di lavorare sulla prevenzione vuol dire anche mettersi al servizio delle famiglie che danno la disponibilità. È proprio un patto che facciamo tra noi adulti. E quindi le famiglie affidatarie non dovrebbero essere uno strumento dei servizi sociali, ma siamo tutti quanti possiamo mettere a disposizione qualcosa. Credo che lavorare qui nel gruppo, appunto, c'è presente, ho visto le nuove anche colleghe, sì, Miriam Magnelli, Paola Filippo e Michela D'Andri, che sono quelle che poi nel concreto lavorano ogni giorno. E noi come assistenti sociali abbiamo una cassetta degli attrezzi, diciamo, e nella cassetta degli attrezzi l'affido familiare credo sia il più bello strumento che possiamo avere, perché è cuore e amore, perché la famiglia che accoglie, qualcuno ha detto prima, non lo fa per fare del bene, perché nella famiglia che accoglie ci si salva insieme. La famiglia che accoglie comunque si mette in discussione e elabora dei vissuti suoi, la sua vita, e per nostra esperienza porta sempre a qualcosa di bene. Non tutti gli affidi finiscono bene, ma non vuol dire, come diceva prima Manuela, che poi in futuro, magari chissà quando, qualcosa resta, quel seme che noi possiamo dare si dà, e deve essere fatto in base alla disponibilità della famiglia se vogliamo lavorare sulla prevenzione. Quindi le difficoltà che ci sono, che i bambini affrontano ogni giorno, che arrivano ai nostri servizi, sono veramente tantissime. Non esiste un minore che porta una situazione uguale ad un altro. E se una famiglia può dare un weekend, va bene. Ci sarà sicuramente un minore che ha bisogno di un weekend. Se una famiglia può dare i pomeriggi per i compiti, anche quello. Una famiglia può dare tutto, avrà tutto, ma non vuol dire che uno vale più di un altro, e questo ci permette di non lavorare su interventi riparativi, ma arrivare prima, essere quel qualcosa in più che si dà a quella famiglia. E adesso ci stiamo mettendo anche a lavorare perché vogliamo intervenire su quelli che sono gli affidi in urgenza, in emergenza, dei bambini piccoli, dei neonati, perciò che non debbano passare neanche per la comunità. Il bambino ha diritto di vivere in una famiglia, e questo insomma, è quello che quotidianamente insomma, stiamo cercando di fare. È un po' invertire la rotta, ma ci stiamo provando, e abbiamo bisogno di una comunità educante, abbiamo bisogno di una genitorialità condivisa e diffusa, e su questo abbiamo bisogno di voi, se no non andiamo da nessuna parte. Poi se ci sono domande, cose, su questo c'è anche un volantino che forse possiamo proiettare, c'è, sulla formazione, verranno fatti incontri di formazione, insomma qua ci sono un paio di volantini anche, quindi avete tutti i nostri numeri di riferimenti e siamo a totale disposizione.
Adesso l'ultima è Kino Wolf della Sugi.
Buongiorno, buonasera a tutti. Io rappresento la Sugi e quindi la quota, diciamo, sanitaria, sociosanitaria, che collabora con i servizi sociali e con il centro per le famiglie per tutto quello che attiene alle. Tutto quello che noi possiamo mettere in campo per le famiglie. Ecco, entriamo principalmente per aiutare le famiglie in progetti anche di prevenzione, per appunto salvare le situazioni molto complicate prima di addivenire al momento in cui ci si trova a dover pensare per il minore, magari per un piccolo periodo, per dei giorni, ad una soluzione alternativa a quello che è lo stare nella famiglia d'origine. È in questo lavoro molto difficile, dove io credo che il seme di speranza che voi avete citato oggi ci guida e ci conduce ogni giorno, perché senza di quello credo che anche gli operatori, no, hanno difficoltà a pensare cosa immaginare per queste famiglie, per questi bambini. L'affido è sicuramente, condivido quello che ha detto la dottoressa Castellano, è per noi forse lo strumento che dà più speranza, perché ci dà la possibilità di prospettare a queste famiglie, a questi bambini o adolescenti, una situazione alternativa a quella che è la propria vita di tutti i giorni, che funziona più o meno, ma è quella in cui si è nati, in quella in cui si pensa di dover stare, con una situazione connotata di una vita quotidiana, di una mamma e di un papà affidatari, di un contesto che non è lo stare in una comunità, perché spesso l'alternativa all'affido è la comunità. E quindi, ecco, noi in consultorio familiare lavoriamo quotidianamente su questo, c'è un'equipe multiprofessionale, ci sono tanti psicologi, ci sono gli assistenti sociali, ci sono le ostetriche che tante volte intervengono perché le situazioni coinvolgono anche famiglie con bambini molto piccoli, Sono disponibile a qualsiasi domanda voi mi vogliate porre rispetto a quello che facciamo, a esperienze che abbiamo avuto. Ho sentito qualche giorno fa una persona dell'organizzazione di questo evento e la domanda che mi ha posto è se possiamo noi come servizi sanitari dire a chi partecipava oggi se esiste del bene, è un seme di speranza in tutto quello che può connotare l'esperienza dell'affido sia per gli operatori che per le famiglie che noi abbiamo incontrato, perché ne incontriamo tantissime. Ecco, mi è difficile rispondere perché credo che chi mi ha preceduto, le famiglie che hanno parlato, il ragazzo, scusami, non mi ricordo, Alice. Credo che vi abbiano risposto più di quanto io possa rispondere come operatore sociosanitario. Grazie.
Radio Nuova Trieste ha presentato
Speciale. Questa trasmissione è ascoltabile e scaricabile dal sito www.radionuovatrieste.it dalla sezione podcast. Buon ascolto.